Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 18 e 33 minuti primi. Come vi abbiamo annunciato, abbiamo questo spazio, parliamo di una conferenza che si terrà questo sabato 10 febbraio qui a Roma, all'Università Roma 3, nell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, un convegno insomma che durerà gran parte della giornata, che si apre la mattina. Jin Jian Azadi, una filosofia di trasformazione della vita. Ne parliamo con varie compagne, in particolare in questo momento ne parliamo con una compagna di Wiki Onlus, a cui diamo il benvenuto negli studi Radio Onda Rossa. Un convegno appunto che si svolgerà sabato prossimo e molto ampio. Insomma, intanto io partirei proprio dalla presentazione insomma di questo convegno, come si svolge in tre sessioni.
Bene, allora appunto ringrazio la radio per questo spazio. Diciamo, sentiamo molto importante, ecco, questo convegno, quindi questo è un momento che ci dà l'occasione per raccontarlo. E come si diceva prima, il convegno ci sarà sabato 10, sarà presso la facoltà, l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3, inizierà alle 9 e durerà all'incirca fino alle 6. E è un convegno denso di contenuti, sono previste diverse sessioni. Nella prima sessione, che aprirà quindi il convegno alle 9, si tratterà, come dire, un po' di teoria, nel senso che i vari interventi serviranno un po' a mettere in luce il pensiero che sottostà al movimento delle donne curde, un pensiero che fa riferimento ad una figura maschile, va detto, ma fondamentale per il movimento, che è Abdullah Öcalan, cioè quello che le donne curde definiscono Reber Apo, cioè la guida Apo. E questo ci aiuta anche a spiegare il perché della seconda sessione, che verterà proprio sulla questione dell'isolamento di Abdullah Öcalan, che ricordiamo il 15 febbraio, ormai ricorrono i 25 anni dal rapimento in Kenya e quindi dalla sua carcerazione, un clima in una situazione di isolamento totale ormai da più di 30 mesi. E si passerà poi, diciamo, quindi questa è la parte che occuperà la mattina. Poi nel pomeriggio invece la sessione sarà a sua volta divisa in due momenti. Questa sessione pomeridiana vuole invece approfondire di più la prassi, l'organizzazione. Quindi ci sarà un primo momento in cui saranno le compagne curde a raccontarci l'organizzazione del movimento, e per poi passare la parola a una compagna attivista iraniana e a un'attivista compagna palestinese. Quindi anche quest'ultima sessione, diciamo, pomeridiana ha una certa rilevanza, perché è proprio l'occasione anche di un confronto fra pratiche e prassi, organizzazioni.
Sì, un confronto, poi magari ci entreremo più approfonditamente, ma insomma, visto che lanci la palla, insomma, un confronto anche tra compagne, tra femminismi di zone del mondo che in questo momento sono molto intrecciate, non solo per la questione dell'oppressione, ma anche per la questione dei vari conflitti che si sono aperti nel Medio Oriente. Insomma, mentre si porta avanti un genocidio a Gaza, in Iran la comunità curda è particolarmente attaccata, insieme comunque a tutte le donne iraniane. E poi, insomma, cioè, sul confine con la Siria e dell'Iraq anche c'è la questione curda da molti anni. Quindi un confronto tra femministe di queste zone mi sembra particolarmente importante in questo momento.
Sì. Sì, io direi non solo tra femministe di queste zone, ma in generale, insomma, tra femministe o comunque donne che lottano per liberarsi un po' in tutto il mondo. Perché dico questo? Perché credo che uno dei punti di forza del movimento curdo, e quindi poi qui arriviamo anche alla situazione iraniana e anche a quella palestinese, iraniana per le donne curde sotto occupazione, diciamo, del Kurdistan sotto de Rojelat, cioè il Kurdistan sotto occupazione iraniana, ma anche per le donne ovviamente iraniane. Anzi, credo che siano due i punti di forza un po' del movimento delle donne curde. Allora, il primo è quello di aver messo in luce il fatto che la liberazione della donna è, come dire, uguale in tutto il mondo, ovviamente poi declinata nei singoli contesti, però ci dobbiamo liberare dalla società patriarcale, e la società patriarcale ci riguarda tutti, a prescindere dal contesto geografico nel quale nasciamo e viviamo. L'altro punto che mi sembra importante sottolineare, qui appunto ci leghiamo poi all'Iran e anche alla Palestina e non solo, è che la liberazione della donna è alla base della liberazione della società. Quindi questi due processi sono inscindibili, ma soprattutto il primo è appunto come dire, portatore poi del secondo, una molla per il secondo. E quindi in questo senso credo che ovviamente poi come dire, semplifichiamo delle situazioni estremamente complicate, la Palestina poi lo sappiamo quanto è complessa e quanti profili diversi politicamente parlando poi vi siano al suo interno, però ecco, credo che questo sia un nodo centrale. Da questo punto di vista c'è veramente un legame che ci unisce tutte.
Adesso abbiamo al telefono anche un'altra compagna di Luce Siesta e non una di meno Roma, che appunto partecipa alla costruzione di questo convegno. Spero che ci senta. Ciao.
Ciao, sì, vi sento.
Perfetto. E avevamo appunto appena cominciato a introdurre, insomma, questa conferenza Jinji Azadi, e avevamo appena presentato brevemente, insomma, le tre sessioni. Ricomincerei dall'inizio di quello che stava dicendo la compagna in studio, ossia che il sentire questa conferenza come è molto importante, hai detto, tu hai esordito così. Perché è così importante?
Sì, è così importante per due motivi, credo. Intanto perché è l'occasione appunto per affrontare, riannodare dal punto di vista anche del pensiero, quindi filosofico se vogliamo, un movimento, le vicende che hanno coinvolto il movimento delle donne curde negli ultimi anni. Che però hanno una storia un po' più antica, nel senso che è un movimento che ha una storia ormai di quasi mezzo secolo, che spesso viene però dimenticata, perché appunto si focalizza l'attenzione sugli avvenimenti degli ultimi più o meno 10 anni. E che ha appunto un pensiero complesso alle spalle, e che prima citavamo Ocalan come uno dei insomma, come colui che in qualche modo ha dato il là. Ora, questo ovviamente senza togliere nessun merito alle compagne curde. Però ecco, questo è un aspetto che va ricordato. Quindi il primo significato di questo convegno è proprio riannodare i fili del pensiero che sono alla base. L'altro significato è appunto, e qui ne parlavamo rispetto all'ultima sessione, è l'idea appunto di un confronto tra femminismi, di un confronto tra donne che partecipano alla propria lotta di liberazione. un confronto con le compagne appunto di altri luoghi del Medio Oriente, quindi la compagna iraniana o quella palestinese, ma anche un confronto con noi italiane, e credo che poi di confronti ci sia sempre bisogno.
Viola, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
Sì, aggiungo anche che appunto è in realtà la prima conferenza organizzata da donne, dalle compagne curde a Roma. Erano moltissimi anni che non veniva organizzata un'assemblea, insomma un momento di incontro come questo. Appunto l'ultima era stato prima della, diciamo, della fase pandemica ad ottobre del 2019, con una conferenza tutta incentrata proprio sul sistema del confederalismo democratico, che si tenne sempre a Roma Sud, al Palladium a Garbatella, e che fu un evento effettivamente insomma, abbastanza impattante, perché appunto in qualche modo dava restituzione di quelle che erano le forme di organizzazione e che sono tuttora le forme di organizzazione del confederalismo democratico nel nord-est della Siria, e mostrando in qualche modo quanto questo, come loro lo chiamano, cambio di paradigma che il movimento di liberazione del popolo curdo ha innescato fondamentalmente a partire insomma dalla caduta del muro di Berlino in poi, se vogliamo, e quindi cominciando appunto a rileggere le radici delle loro rivendicazioni e a ribadire che appunto forse non era la rivendicazione di uno Stato-nazione con tutte, diciamo, le contraddizioni che al giorno d'oggi possiamo leggerle, no? Insomma, la violenza dei confini, la violenza delle istituzioni, insomma, e quindi di ripensare fondamentalmente a una nuova società, a un nuovo modello di organizzazione che appunto facesse in realtà del confine un'opportunità. Cioè, nel momento in cui ci hanno diviso in cinque parti a scacchiera sostanzialmente dopo la prima guerra mondiale, noi vogliamo in qualche modo ripensare quella barriera come invece insomma con un altro significato, con un altro tipo di ruolo anche simbolico, se vogliamo, e tutto questo viene fatto attraverso il protagonismo della componente femminile del movimento, nel senso che appunto a partire dalla figura come Sakine Kansic in poi, cioè, vediamo quanto appunto il protagonismo della componente femminile del movimento prende effettivamente un ruolo che, come dire, questa è la mia visione personale, che insomma solidarizzo con questa lotta da insomma poco meno di 10 anni, però in qualche modo influenza il presidente Öcalan a ristudiare anche la storia del popolo curdo, individuando poi, andando a scavare proprio nel passato, quella che è appunto la lettura che vede nel popolo dei Sumeri, come no, mentre per noi quando li studiamo a scuola sono fondamentalmente i primi che utilizzano la scrittura, i primi a emanare delle leggi e bla bla bla, e invece lui lì ci vede appunto.
E poi scompaiono dai manuali, perché normalmente si studiano solo per quanto riguarda il 4000 al 3000 avanti Cristo, poi non si studiano più.
Oltre questo, ma in più appunto in questa gerarchizzazione che creano appunto in questa formula di divisioni in classi, poi sostanzialmente, che appunto noi la studiamo come una delle prime civiltà, in realtà Öcalan ti dice hanno spazzato via invece tutte le esperienze matriarcali che vivono su quel territorio, dando vita alla prima forma di schiavitù dell'umanità, che è quella dell'uomo sulla donna. E secondo me questo è un messaggio, come dire, non per niente scontato da dare alla storia di quello che poi sarebbe diventato anche, come dire, l'organizzazione della vita nel nostro di continente sostanzialmente, perché tutta l'influenza appunto della mezzaluna fertile la conosciamo benissimo, no? E in qualche modo questo momento, questa conferenza dà secondo me appunto modo in questo caso chiaramente parte italiana, la possibilità di approfondire un po' questo tipo di lettura della storia, sia appunto creando il confronto e chiedendo anche a professioniste accademiche italiane, quali sono state le ricerche e le letture che hanno affrontato in tutti questi anni in cui comunque appunto le accademie di genealogi si sono in qualche modo messe in relazione, hanno tessuto delle alleanze importanti con alcune figure che fanno parte appunto delle nostre università, proprio per appunto stabilire un legame che il 10 di febbraio avrà effettivamente spazio, ecco.
E appunto tu parlavi della prima, il primo il rapporto di subordinazione, la prima oppressione, quella degli uomini sulle donne. La compagna qui in studio prima parlava della liberazione, che parte dalla liberazione delle donne. E a volte qua tra compagni della radio ci chiediamo: ma perché i compagni, anche i nostri compagni, insomma i compagni con cui facciamo tante lotte, ancora oggi non assumono il femminismo come un paradigma di lotta, un paradigma rivoluzionario, un paradigma di liberazione? Ma casomai, non voglio dire che sono tutti i contrari, non sto dicendo questo, ma è difficile dire che venga assunto il femminismo come un paradigma di lotta da tutti e non neanche da tutte, ecco. E non so se su questo mancato dialogo, insomma, volete dire qualcosa. Prego.
Dunque, sì, io questo è sicuramente un punto centrale, e anche in relazione alla conferenza effettivamente lo è, nel senso che poi è una conferenza organizzata da donne, per le donne, ma non solo, poi gli uomini sono caldamente invitati ad ascoltare, perché è verissimo quello che dici, ed è un problema che riguarda non solo la società italiana ma evidentemente anche quella curda, se le donne appunto sentono, le donne curde sentono l'esigenza di sottolineare questo processo di liberazione come un processo di liberazione permanente, quindi che non si arresta mai e che si mette continuamente in discussione, ma soprattutto un processo di liberazione che deve coinvolgere l'intera società, cioè quello che loro dicono deve essere un cambiamento che riguarda tutti e quindi tutte e tutti, e quindi che riguarda anche gli uomini che di questa società fanno parte, no? Perché se cambiamo solo noi donne, ma negli uomini rimane quella mentalità patriarcale, il processo di liberazione è ovviamente incompiuto. E uno degli slogan, dei primi slogan che uscì fuori legato proprio a questo aspetto è l'idea di uccidere il maschio dominante, che ovviamente non è non riguarda un'uccisione fisica reale, ma riguarda proprio l'idea di mettere in discussione tutto ciò a cui prima poi Viola faceva riferimento, quindi questo passaggio dalla società matriarcale a quella patriarcale che ci ha appunto posto nella condizione di subalternità in cui siamo finiti dalla storia, quindi è arrivato il momento di riprenderci questo ruolo, e però per farlo gli uomini vanno coinvolti in questo processo. Come si può fare questo? Intanto intavolando discussioni e riflessioni che appunto alle quali invitare gli uomini, ma fare in modo che poi gli uomini riflettano anche all'interno di loro situazioni, organizzazioni. Ora tutto molto è una strada, diciamo, tutta in salita, ma che sicuramente va costruita.
Viola, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma diciamo che su questo potremo fare una nostra conferenza. E dopodiché mi viene anche da dire, come dire, che appunto ogni geografia poi ha appunto le sue radici culturali e storiche, per cui io credo che la chiave vincente che hanno saputo usare le compagne sia stata fondamentalmente proprio il senso di comunità, fondamentalmente che noi europei in generale, insomma, grazie ad Aristotele, alla scolastica e insomma tutto ciò che sappiamo, ha sempre un po' impedito di formare, quindi un'esasperazione del concetto di individuo, un'esasperazione della divisione fra mente e corpo, mentre in altre parti del mondo c'è uno sguardo molto più olistico e comprensivo di tutte quelle differenze che però in qualche modo invece possono creare unione, per cui appunto per quanto chiaramente ci sia nel discorso della vita libera in comune anche quello che noi potremmo definire una sorta di separatismo, per cui no, cioè ci sono le milizie miste ma ci sono le milizie di sole donne, ci sono le assemblee miste ma ci sono anche le assemblee e le organizzazioni di sole donne all'interno del movimento curdo, proprio perché in qualche modo appunto il lavoro va fatto assieme, e la cosa che a me ha sempre affascinato è che comunque appunto le organizzazioni separate avessero sempre potere di veto, cioè di in qualche modo controllo se vogliamo rispetto a quelle miste. Questo diciamo è un nodo interessante che non so se potrebbe mai accadere nelle nostre geografie.
E sì, è anche un ribaltamento, no, del concetto di parzialità. La parzialità è comunque importante, tanto che ha diritto di veto su un'universalità che sappiamo non esistere, insomma.
Esatto, esatto. Però appunto sempre perché cioè, è proprio cioè un'universalità fatta di tante cose, ecco, in questo senso, e appunto dare spazio, dare protagonismo, come dicevamo anche prima, invece alla componente che è stata così silenziata nel corso della storia, secondo me ha un qualcosa di geniale, ecco, se vogliamo. E però è un processo che comunque loro raccontano, cioè è partito da molto molto lontano. Effettivamente noi qui in Europa non abbiamo un'organizzazione che no, si è saputa mettere in discussione fino a questo punto, tanto da dire insegnateci come si fa, e quindi ha creato delle accademie che sono andate anche un po' a decostruire paradossalmente quella che appunto è considerato, no, il sapere universale, ma che è fondamentalmente la scienza positivista occidentale, che categorizza qualsiasi cosa, parcellizza tantissimo i vari settori del sapere, mentre loro quello che hanno fatto è stato invece proprio un recupero sempre con questa chiave olistica, di cui io non sono grandissima esperta ma per cui sono super affascinata, che è appunto la genealogy, che è appunto una scienza che fondamentalmente vuole studiare la vita in tutte le sue forme, e che non appunto non si accontenta delle categorie nate nell'Ottocento qui da noi, ecco, e che invece sono state imposte nei processi vari di colonizzazione che conosciamo.
Sì, io aggiungo a tutto quello che sta dicendo Viola un altro elemento, un altro aspetto che credo sia importante sottolineare, e forse si lega anche a questo, diciamo, relazione tra donne e uomini rispetto ad un cambiamento radicale della società. Abbiamo parlato di genealogi, di saperi, accademie, ed è tutto verissimo. Io condivido tutto quello che ha detto Viola, cioè anche l'organizzazione, il modo in cui il movimento delle donne curde porta avanti tutto questo è davvero esemplare e di insegnamento per tutte noi. Però credo che ci sia poi un aspetto importante che anche appunto va sottolineato, cioè il fatto che tutto questo movimento parte da un'esigenza estremamente pratica, quindi non speculativa, proprio la considerazione di quella che è la vita delle donne, che era e che è tuttora la vita delle donne nei territori curdi, e quindi la necessità proprio di lottare per cambiarla questa vita, cioè loro, quello che loro dicono è se noi dobbiamo lottare per vivere, questa è proprio una necessità imprescindibile. E questo però le porta anche, forse questo è anche un punto di forza che va sottolineato, le porta ad un confronto con tutte le donne, anche quelle donne che magari vivono all'interno di una, vivono una mentalità patriarcale, perché poi all'interno purtroppo della società patriarcale ci siamo ancora tutte, ma vivono proprio una mentalità patriarcale, che ne siano consapevole o spesso inconsapevolmente. Questo è un punto importante, perché appunto significa, al di là di tutte le speculazioni, agire poi nel quotidiano, e la liberazione della donna avviene nel quotidiano.
E stiamo qui, insomma, parlando dai microfoni di Radio Onda Rossa di un convegno appunto organizzato dalle donne curde insieme a Wiki, insieme a altre organizzazioni, insieme a altre compagne. E in questo momento siamo tre compagne europee che ne parlano. E quindi, insomma, mi sembra anche importante come dire, posizionarci e ragionare sulla questione, diciamo, del dialogo non dialogo tra il femminismo bianco, così lo sintetizziamo, e gli altri femminismi. Insomma, noi sappiamo che femministe di altre parti del mondo sono decenni che ci dicono: non ascoltate la nostra voce. Parliamo dal black feminism alle curde, più recentemente, insomma, un dibattito anche abbastanza duro portato avanti da femministe palestinesi che ci dicono, insomma, a chi tra di noi, come dire, tentenna rispetto al posizionamento sulla priorità del fermare il genocidio a Gaza rispetto a quello che è successo il 7 ottobre, eccetera. Ecco, rispetto a tutto questo vi chiedo a voi, che vi siete poste a lavorare insieme a femministe di altre parti del mondo, qual è il modo per entrare in relazione e in qualche modo decostruire quest'altro grandissimo, enorme privilegio di cui, volenti o nolenti, siamo portatrici?
Sì, non so, vado io, Viola?
Sì, va benissimo.
Dunque, grazie per la domanda super complicata. Dunque, qual è il modo? Probabilmente quello di un po' in generale di mettersi in ascolto e di, non lo so, io credo che poi femministe, non femministe, ma anche in qualche modo compagni, se siamo all'interno di un certo tipo di mondo, siamo condizionati da una mentalità eurocentrica, anche per quanti sforzi facciamo per liberarcene, e questo inevitabilmente condiziona anche la relazione che poi abbiamo con i movimenti femministi delle altre parti del mondo. Devo dire, io questo un po', vabbè, poi non voglio insomma riportare proprio la questione su necessariamente totalmente su quello curdo, però in qualche modo io un po' l'ho vista nella come dire, in questa esperienza di vicinanza con il movimento delle donne curde, perché all'inizio perlomeno c'è stato un approccio e una relazione che si basava appunto su questa sorta di eurocentrismo, per cui io so come vanno le cose, come devono andare le cose e come si fanno le cose. Dopodiché ci si mette in ascolto, si osserva, si inizia a camminare insieme e si capisce che forse non è proprio così, e che forse possiamo metterci in discussione su alcuni aspetti e imparare da altre e costruire anche percorsi che poi tornano anche nei contesti in cui agiamo. Questo l'ho visto appunto con il movimento delle donne curde, ma anche con tu citavi femministe palestinesi, femministe iraniane, io personalmente ho più esperienza di femministe afghane, per esempio, però mi rendo conto che poi alla fine l'obiettivo che abbiamo veramente è comune, e quindi il fatto di parlarci, di condividere e di farlo mettendoci, facendo un passo indietro a volte, forse può essere una non so, un modo. Poi magari è anche molto banale quello che ho detto, però ecco, credo che sia un po'.
Beh, non abbiamo tantissima facilità a farlo in genere, quello di stare in ascolto. Viola.
Sì, no, appunto, parto da quest'ultima cosa che hai detto, perché appunto penso che il processo di decostruzione, di messa in discussione, purtroppo finché non faremo la rivoluzione avrà i suoi tempi molto molto lunghi, e nel senso che appunto comunque noi nasciamo e cresciamo dentro a una narrazione che appunto nel nostro caso particolare, per semplificare, riduciamo a italiani brava gente, e però appunto non ci fanno assolutamente studiare tutto l'effetto parassitario che ha avuto il ruolo dell'Europa nel mondo. Questo non perché appunto chiaramente dobbiamo fustigarci, ma perché dobbiamo sempre provare a fare quell'esercizio faticoso di ribaltare un po' la storia dei dominanti, recuperare secondo me invece tutte quelle storie che sono state silenziate nei nostri territori, che hanno molto più a che vedere con quello che vivono sulla pelle i movimenti di liberazione del Medio Oriente, del Sud America, insomma di tutto il resto del mondo che è stato appunto colonizzato da noi europei, e cercare appunto, recuperando di quello, di capire effettivamente che cosa significa vivere sulla propria pelle un'oppressione di quel tipo. Fino a che non faremo questo, purtroppo appunto sarà estremamente più difficile. Cioè, io penso che o un'oppressione la vivi direttamente su di te, oppure ti devi mettere a studiare se vuoi averci a che fare sostanzialmente. Quindi penso che costruire momenti come quello della conferenza di sabato prossimo può essere effettivamente una prima apertura per proseguire questa fase di messa in discussione profonda e anche, come dicevi, molto difficile, che appunto io poi in particolare vivo dentro al movimento di Non Una di Meno, che appunto viene chiaramente molto incalzato anche, no? nel proseguire, nel prendersi anche le responsabilità di quanto successo, e quindi appunto penso che ci sia il riconoscimento, la possibilità appunto di riconoscersi e di costruire un'alleanza importante, perché penso che appunto, diciamo, l'obiettivo come dire, per creare questo tipo di legame sia intanto il dirsi che stiamo dalla stessa parte e ci vogliamo mettere a disposizione sostanzialmente. E dopodiché appunto mi piaceva molto, insomma, chiudere il mio intervento con uno slogan che appunto viene dal Messico in questo caso, che appunto dice muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar, quindi molte lotte per la vita, lo stesso cuore per lottare. È fondamentalmente un po', come dire, il processo secondo me a cui dovremmo un po' provare a tendere nel cercare di decostruire anzitutto appunto, come dicevo all'inizio, il ruolo dell'individuo all'interno anche dei nostri percorsi di lotta e di vita, e allo stesso tempo quindi in qualche modo recuperare il lavoro di cura, il lavoro di ascolto, una postura più aperta, non giudicante, e appunto una messa a disposizione che possa tendere le mani alle sorelle di tutto il mondo. Ecco, questa faccio una chiusura un po' lanciata.
Diciamo che leggendo il programma, insomma, del convegno di sabato, anche semplicemente dai nomi, si vede che almeno il tentativo è quello del dialogo, perché parteciperanno appunto compagne, ricercatrici italiane, curde, palestinesi, iraniane, e quindi insomma leggendo i nomi si ha l'idea di questa apertura, di questo tentativo.
Esatto, che è stato chiaramente appunto un'istanza provenuta dalle compagne, poi ci hanno chiesto una mano e abbiamo un po' messo insieme i contatti e le energie, però chiaramente appunto già soltanto poter avere la possibilità di invitare figure come Pilar di Ric o appunto una delle avvocate di Ocalan, cioè, insomma, Razieh-Ozturk, adesso non so se l'ho pronunciato bene, sono sincera, è un'occasione talmente preziosa che devo dire c'è stato veramente tantissimo entusiasmo sia all'interno delle assemblee di movimento sia appunto nel coinvolgimento delle professioniste, diciamo, che magari a volte è più complicato coinvolgere, però devo dire che appunto penso che sia stata proprio una tessitura che è avvenuta molto naturale, ecco.
Questo non può che farci piacere. Rimango ancora un attimo su questo punto perché pensiamo, insomma, che le lotte debbano incontrarsi e potenziarsi a vicenda. Insomma, in questo momento c'è, come dire, una necessaria attenzione molto forte su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e sul popolo palestinese, che è un popolo, come sappiamo, oppresso da 75 anni, che subisce un'occupazione, che subisce un tentativo di cancellazione, ma di fatto con le differenze storiche, sono condizioni che anche, diciamo, la situazione del popolo palestinese è particolarmente paradigmatica in questo senso, ma il tentativo per esempio di cancellazione è qualcosa che riguarda nella storia e nella geografia del mondo tanti popoli oppressi e anche il popolo curdo. Diciamo che in questo momento, con l'attualità che viviamo, no, dobbiamo porci il problema di come, per esempio, appunto, stare a fianco del popolo palestinese senza che questo, perché come dire, senza ascoltare le parole strumentali di Erdogan, no, che sembra vuole stare dalla parte dei palestinesi, ma contemporaneamente porta avanti opprime il popolo curdo in una maniera estremamente violenta. Dall'altra parte c'è anche il problema, ve lo pongo, che lasciar passare quello che sta facendo Israele sul popolo palestinese a noi sembra un viatico, un lascia passare poi per qualunque altro forma di sopraffazione che in altre parti del mondo, anche in Kurdistan, può essere portata avanti, no? In fin dei conti, se la comunità internazionale accetta quello, perché non dovrebbe accettare da un'altra parte, se fa comodo?
Infatti lo sta accettando, tra l'altro, no? In Kurdistan, nel senso che appunto Erdogan, come dicevi prima, fa quello che vuole, e il Rojava è pesantemente sotto attacco in quest'ultimo da dicembre. Diverse volte sono state bombardate infrastrutture, quindi luoghi vitali, ma anche luoghi simbolo, perché senza infrastrutture poi una società non va avanti. E rispetto a questo mi veniva in mente proprio il confederalismo democratico di cui parlava Viola, nel senso che per il Rojava bombardare le infrastrutture significa mettere anche sotto attacco un modello di società che è antitetico a quello della società capitalista. E rispetto alla Palestina, perché dico questo? Perché sì, io sono assolutamente d'accordo che ovviamente non si può accettare quello che sta avvenendo, perché è una roba, a parte non si può accettare ovviamente politicamente, perché appunto significa legittimare una situazione di totale dominio e distruzione. E non si può accettare umanamente, perché quello che sta avvenendo è è indicibile. Però forse dovremmo anche noi capire, e questo rischiamo di ricadere un po' in quell'eurocentrismo di prima, per cui ti dico io qual è la soluzione. Però mi chiedo se veramente, per esempio, per la questione palestinese, anche lì lottare per un modello di società, intanto fermare questo massacro e questo, cioè io personalmente credo che bisogna...
Se qualunque dibattito passa in secondo piano,
esatto, cioè questa è proprio una questione di vite umane e quindi... Poi detto questo, se dobbiamo ragionare ulteriormente su questo, mi chiedo se veramente il confederalismo democratico non possa essere una strada da percorrere. Quando è stato pensato e immaginato da Abdullah Öcalan e quindi poi assunto come paradigma dal movimento e ha entusiasmato tutti noi, è stato pensato come un modello di società diverso, un modello di società inclusivo, soprattutto a partire dalla situazione medio orientale, cioè è nato proprio osservando la situazione medio orientale e dicendosi quello che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale, quindi quei confini adesso non stiamo qui, però quei confini tagliati a tavolino con Righello hanno creato degli stati che hanno oppresso delle società abituate a vivere insieme e con tutti i conflitti che ne possono nascere, però ecco insomma questo mi dico, cioè intanto fermiamo il massacro umanamente, però poi ragioniamolo ovviamente, e sono il movimento e sono i palestinesi e le palestinesi le prime che forse devono un po' porsi anche a pensare a un'idea di società che possa andare e funzionare per la loro terra.
Sì, anche perché appunto dal punto di vista della comunità internazionale le soluzioni che vengono proposte sono inesistenti, esatto. Anche nel famoso due popoli, due stati. Viola, volevi aggiungere qualcosa su questo?
Ma io personalmente di base sono contro soprattutto tutte le guerre guidate dal capitalismo, quindi come dire sposo la causa palestinese anche sostanzialmente per questo. Mi sento più vicina rispetto appunto alle istanze delle compagne palestinesi che appunto poi anche in varie occasioni, in vari modi, non solo ci hanno fatto capire come dire il limite come dire della nostra lettura, delle nostre ritrosie, anche appunto molto guidate come dicevi dal silenzio della comunità internazionale che come appunto riconosce nell'oppressore in realtà un suo alleato fa molta molta fatica, no? Nell'esprimersi, cioè questo l'abbiamo visto chiaramente nel momento in cui nel caso curdo l'asse dell'attenzione si è spostato dallo Stato Islamico che i curdi combattevano e quindi gli volevamo tutti bene, tutte bene, con queste foto super mitizzanti delle guerrigliere, per poi invece appunto una volta che lo scontro si è aperto con la Turchia silenziare completamente quell'esperienza che invece appunto fino a poco tempo prima era considerata il baluardo appunto della democrazia contro i fondamentalisti che avevano addirittura fatto gli attentati in Europa, quindi insomma diciamo che su questa lettura penso che possiamo abbastanza concordare comodamente. È chiaro che appunto è interessante secondo me aprire questo dialogo con le compagne palestinesi che io ammetto di conoscere molto molto poco, ma che mi immagino abbiano una serie di sguardi e di letture che potrebbero anche appunto aprirci davvero tanto la mente. Nel momento in cui per esempio nelle nostre condizioni abbiamo sentito la necessità per esempio di avere degli spazi separati fra donne in cui parlare e invece paradossalmente insomma questo sono racconti chiaramente che io riporto, però la situazione è invece cercare di lottare per poter stare come dire all'aperto nelle situazioni miste, poter fare sport e tutta una serie di attività e quindi in qualche modo anche nelle organizzazioni politiche cercare in qualche modo di conquistarsi questo spazio è appunto una questione che fa riflettere tanto e secondo me va appoggiata in tutto e per tutto.
Sì, grazie. E poi, fra l'altro, insomma, sabato, lo dico perché è inutile nascondersi dietro un dito, c'è pure una concomitanza temporale, perché nel convegno, nella sua sessione pomeridiana, contemporaneamente c'è un corteo con il popolo palestinese che ha il suo concentramento alle 14, ma insomma ognuna di noi troverà le sue strategie di fantasia per riuscire a essere a entrambe le cose. Tornando al convegno, io vorrei tornare proprio al titolo, cioè allo slogan che apre il convegno, cioè Gingi Azadi, uno slogan che ci hanno insegnato le compagne curde, che poi abbiamo sentito risuonare da lontano nelle strade anche di Teheran e di gran parte dell'Iran, che abbiamo sentito nelle nostre strade portate dalle curde, dalle iraniane, che ci siamo assunte noi e che mi sembra abbia molto a che vedere, come dire, con quella semplicità che non significa banalità, ma significa andare a fondo, no? nelle radici sociali di cui parlavi tu prima, Francesca, quando dicevi che la mia interpretazione quando dicevi che appunto le donne curde riescono a parlare con tutte le donne, non solo con chi si è assunta il femminismo, perché mi sembra uno slogan così come dire archetipico, no? Donna vita libertà, non so se volete commentare.
Io fermerei l'attenzione anche sul sottotitolo, che non a caso è, appunto, come si diceva anche prima, una filosofia di trasformazione della vita, perché in realtà questo slogan ha dentro di sé una complessità enorme. È molto più di uno slogan, cioè proprio una filosofia, un pensiero. Le tre parole, vabbè, poi forse lo sappiamo, insomma, si è detto molte volte: Jin, Jian, donna, vita, hanno la stessa radice, Azadi, libertà, legata alle altre due, perché appunto significa recuperare quello che si è perso nel corso della storia, quindi ritornare a quelle radici di quella società matriarcale in cui la donna era portatrice di vita, ma non nel senso ovviamente banalizzato di maternità, no? Perché questo è un rischio importante, no? Nella nostra società, quando parliamo di donna portatrice di vita, ovviamente l'associamo all'idea proprio di sfornare figli, ovviamente non è questa.
Sì, e la chiudiamo in quel ruolo.
Esattamente, la rinchiudiamo, anzi la ingabbiamo in quel ruolo, e ovviamente non è questo, ma è molto di più, cioè l'idea che c'è un rapporto profondo anche tra la donna e il legame con la società e col mondo naturale a cui appartiene. Poi vabbè, da qui poi si apre anche tutta un'altra questione, che è quella, se vogliamo, dell'ecologismo, altro pilastro fondamentale del confederalismo democratico. Però insomma, ecco, credo che appunto l'idea importante sia proprio questo, no? Cioè questo di questa complessità di pensiero che è dietro a questo, che poi a noi è stato raccontato come uno slogan, perché anche qua torniamo un po' a quello che diceva Viola, insomma tutto ci fa tutto comodo a livello di comunicazione di massa, quindi ci fa comodo semplificare, ci fa comodo raccontarlo come uno slogan, perché raccontare invece il pensiero che c'è dietro diventerebbe troppo scomodo. Il pensiero che c'è dietro, appunto, lo ribadisco, è un pensiero di trasformazione totale della società, che implica anche, tornando a quello che dicevamo, una ridefinizione delle donne, perché questo è un altro aspetto importante, cioè noi siamo state nel corso della storia e della società patriarcale definite, e quindi è arrivato il momento anche di definire noi stesse. Questo è un altro modo ulteriore per prenderci la parola.
Posso dire una cosa?
Certo.
No, dico che sottoscrivo pienamente tutto quello che ha detto Francesca, e personalmente mi rimanda anche a una suggestione, appunto questo concetto della vita, che effettivamente devo dire quasi soltanto i movimenti, appunto, con un protagonismo insomma, di donne, di soggettività libere immaginano e rivendicano e in qualche modo appunto utilizzano per leggere la realtà. Perché appunto uno dei grandi nemici invece di questi movimenti sono per esempio le cosiddette organizzazioni pro vita, no? E anche già quando per esempio le comunità zapatiste decisero di passare l'oceano, raggiungere l'Europa e tornare in qualche modo a Madrid durante l'anniversario della caduta di Tenochtitlan, e appunto nominando quella lotta, quel ritorno in qualche modo come una lotta per la vita, già avevo fatto un po' questo pensiero, cioè un po' in tutto il mondo, così come anche appunto non ha di meno che cioè, per anni ha utilizzato lo slogan "ci vogliamo viv" sostanzialmente, sta cominciando a dire, cioè se leggiamo al contrario quelli che sono considerati proprio i contrari lessicali di queste tre parole, ci leggiamo uomo, morte e oppressione sostanzialmente, ed è esattamente quello che ci circonda un po'. Quindi appunto è un ribaltamento che secondo me può essere anche veramente di stimolo per le nostre riflessioni rispetto a un'appropriazione indebita che si è fatta della parola vita anche nei nostri contesti politici, insomma, che dovremmo in qualche modo invece riconquistarci. E niente, appunto era questo che volevo condividere.
Sì, mi sembra una riflessione molto utile, perché appunto viviamo un'epoca in cui almeno da questa parte del mondo questi ribaltamenti sono assolutamente consueti, e questo sulla parola vita è sicuramente uno dei più importanti. Peraltro abbiamo vissuto anche quello della parola libertà, insomma, che in questo paese a un certo punto se n'è appropriata la destra, noi non gliela lasciamo, ma insomma il tentativo è stato quello. E fra l'altro questo convegno, questa conferenza avviene a Roma una settimana prima di una manifestazione che ci sarà invece il 17, vogliamo dire due parole anche sulla manifestazione?
Sì, certo, altro momento fondamentale, appunto la manifestazione di sabato 17, perché lo dicevamo un po' in apertura, il 15 febbraio è il triste anniversario del rapimento di Ocalan, della cattura di Abdullah Ocalan in Kenya.
Con le grandi responsabilità di questo paese, peraltro, che non scordiamo mai.
Assolutamente sì, che è riuscito nella fantastica impresa di riconoscere lo status di rifugiato ad Ocalan quando ormai era già troppo tardi, cioè era nelle carceri turche. Tra l'altro, al di là della battuta, ecco, io sottolineo un po' questo elemento, no? Perché noi come italiani, come Stato italiano, viviamo un po' questo paradosso, cioè noi abbiamo una persona alla quale abbiamo riconosciuto lo status di rifugiato, che conferisce una certa forma di protezione a livello internazionale, che però si trova detenuto in condizioni di estremo isolamento nell'isola carcere di Imrali ormai da 25 anni.
E quindi in questo caso la responsabilità non la possiamo dare solo a Nordio, direi, ma a tutti,
no,
i ministri della giustizia precedenti anche,
che sono andati avanti dal 99 ad oggi. E, ecco, questo è non è un caso in realtà che la conferenza sia stata organizzata proprio il 10 febbraio, perché molto ruota intorno appunto alla data del 15 febbraio, che per il movimento curdo, quindi in generale, e non solo per le donne, è davvero una data simbolo. Cioè, ricordiamo che Ocalan è in carcere in quanto leader di un partito che è il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, che è considerato tuttora appunto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e da altri stati un partito, un'organizzazione terroristica.
Sì, anche qui con parte come dire, è quasi incommentabile come posizione, però appunto, come diceva prima Viola, c'è stato un momento in cui i curdi e le curde erano, come dire, gli eroi dell'Occidente perché fermavano l'ISIS, ma neanche quello è bastato per togliere il PKK da quella lista.
Assolutamente, assolutamente, anzi, tra l'altro si è anche come dire, colpevolmente omessa questa, anche nella narrazione che si faceva a livello mediatico, anche qui ovviamente parliamo di mass media eccetera, si è questo particolare, diciamo, a questo particolare non veniva data rilevanza, perché ovviamente
cioè il particolare di Öcalan che sta in un carcere,
fatto che sta in un carcere, che il PKK è un partito considerato terroristico, che non si, ecco, questo forse è un aspetto importante che poi collega la manifestazione alla conferenza, non si faceva neanche menzione del PKK alla base tutto quello che poi è avvenuto in anche appunto con Rojava, insomma tutto quello che ha entusiasmato i grandi mezzi di comunicazione.
Viola, vuoi aggiungere qualcosa anche tu sulla manifestazione?
Ma appunto io diciamo, faccio parte dell'organizzazione da tanti anni, quindi è un momento per me, diciamo, annuale. E, la cosa che rilancio appunto è il fatto che in tutti questi anni, diciamo, dalla nascita di non una di meno 8 anni fa, c'è sempre stato lo spazio per appunto per le bandiere curde prima e poi anche appunto iraniane e palestinesi poi, e allo stesso tempo una partecipazione comunque importante del movimento in questa manifestazione nazionale che si tiene a Roma tutti gli anni. A volte è stata solo a Milano, però di base Roma ha sempre ospitato con impegno questa giornata, quindi di base rilancerei su appunto un allargamento il più possibile efficace a scendere in piazza, perché c'è bisogno appunto della solidarietà internazionale di tutti e tutti.
E direi che poi ovviamente se avete da aggiungere avete tutto il tempo per farlo, ma chiuderei sul convegno dicendo appunto a chi è rivolto, chi vi aspettate, chi vuol partecipare, se deve fare qualcosa o può semplicemente presentarsi, insomma, alla facoltà di giurisprudenza di Roma 3 nell'Aula Magna.
Sì, dunque fortunatamente non c'è bisogno di registrarsi, quindi potete anche decidere all'ultimo secondo. È ovviamente rivolto a tutte, anzi un invito a partecipare, quindi è rivolto a associazioni, organizzazioni, donne ovviamente di associazioni, organizzazioni eccetera, ma è rivolto a tutte, perché appunto c'è questo bisogno di parlarsi, di confrontarsi. È rivolto anche agli uomini, nel senso che agli uomini non è precluso l'ingresso, ovviamente gli uomini verranno per ascoltare e quindi ecco, io rinnovo l'invito a tutte e anche a tutti a partecipare. Vi aspettiamo sabato a Roma 3.
Viola, vuoi aggiungere qualcosa?
Che si è creata una macchina organizzativa anche per le traduzioni, e quindi appunto anche se noi adesso stiamo chiaramente parlando a un pubblico prettamente italiano, però appunto ci sono a disposizione una serie, cioè un kit proprio per poter ascoltare anche in lingue diverse la conferenza, e questo mi sembra un gesto di cura estremamente importante.
Senza dubbio, io se non avete altro da aggiungere vi ringrazierei per questa interessantissima chiacchierata. Che dire, Jinjian Azadi, buona lotta a tutte noi.
Grazie a voi per lo spazio.
Sì, grazie, buona lotta.